Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Sono le 12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio, Newsline di metà giornata. Apriamo con l'intelligenza artificiale, perché la Toscana fa da apripista in Italia sul fronte proprio dell'intelligenza artificiale. Il Consiglio regionale ha approvato infatti in via definitiva la prima legge organica dedicata all'uso responsabile e consapevole dell'IA. Il provvedimento proposto dalla Giunta e arricchito da un pacchetto di emendamenti introduce nuovi diritti per i cittadini e strumenti di controllo sull'impiego degli algoritmi nella pubblica amministrazione. Ce ne parla Sandra Salvato.
Con il via libera definitivo del Consiglio regionale, Firenze diventa la prima regione italiana ad approvare una legge organica dedicata all'uso responsabile e consapevole dell'IA. Il provvedimento punta a tradurre in pratica i diritti dei cittadini al tempo dell'intelligenza artificiale. Con la Carta Toscana dei diritti digitali, chi si troverà di fronte a decisioni prese da algoritmi avrà il diritto ad ottenere spiegazioni comprensibili e a chiedere l'intervento di una persona a fronte di decisioni amministrative automatizzate. La legge istituisce anche un osservatorio regionale su questa tecnologia destinata a incidere nella vita di ciascuno, rafforza la rete dei punti digitale facile per accompagnare cittadini e imprese nella transizione tecnologica, introduce misure per la tutela dei minori, riconosce il diritto alla disconnessione e inserisce tra i principi anche quello della cosiddetta felicità digitale. Per la regione si tratta dell'ultimo tassello di un percorso già avviato con il recepimento dell'AI Act europeo, la digitalizzazione di enti locali, sanità e pubblica amministrazione, fino al progetto interregionale sulla resilienza territoriale e l'IA generativa. Non inseguiamo la tecnologia, la governiamo mettendo al centro le persone, ha commentato il presidente della regione Eugenio Giani, cui fa eco l'assessore all'innovazione Alberto Lenzi. L'obiettivo, dice, è evitare che l'intelligenza artificiale aumenti le disuguaglianze, trasformandola invece in uno strumento di sviluppo e coesione sociale.
E veniamo ora alla vicenda degli immobili di proprietà dell'SP Montedomini, partecipata dal Comune di Firenze, destinati ad affitti turistici non soltanto in via Guelfa, ma anche vicino alla stazione di Santa Maria Novella. Dopo i casi denunciati nei giorni scorsi dal Comitato Salviamo Firenze per Viverci, emergono bed and breakfast alla Civico 10 di via dell'Albero, tra la stazione e via Palazzolo, e anche questi risultano prenotabili sulle piattaforme online. E le condizioni sono le stesse presente per gli alloggi di via Guelfa, compresa dall'articolo 11. La deroga in considerazione dell'obbligazione l'immobile in zona di elevato interesse turistico, con cui Montedomini permette al conduttore di destinare l'immobile oggetto di locazione ad uso turistico ricettivo. In questi giorni, dopo che è scoppiato il caso, la Montedomini sta effettuando controlli sui contratti di locazione, attesa la relazione per il 29 luglio, quando è stato convocato d'urgenza il consiglio di amministrazione. Rinviare al 29 luglio, il momento in cui finalmente si conoscerà la situazione reale, significa ammettere di aver amministrato per anni senza controllare il proprio patrimonio, meglio, senza volersi assumere le proprie responsabilità, cercando capri espiatori. Questo quanto afferma Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune. Sentiamo.
Abbiamo trovato una conferma su un fatto politico che comunque era innegabile, perché quando parliamo di Montedomini parliamo di un consiglio di amministrazione che vede il Comune di Firenze presente. Ricordiamo che l'attuale sindaca era assessore con delega al sociale e quindi aveva delle competenze dirette rispetto a Montedomini. Montedomini è una realtà centrale, fondamentale rispetto alle politiche sociali del Comune di Firenze. Quindi noi già dall'inizio avevamo detto che c'era un elemento di ipocrisia insopportabile nel dire che non si sapeva come fosse possibile. Il primo tassello che abbiamo tirato fuori è che c'era una deroga messa nero su bianco su degli immobili che erano all'interno dell'area UNESCO, per esempio all'isolotto degli immobili di proprietà di Montedomini. Questa deroga specifica, riconosciuta in un articolo di un allegato che però è molto esplicito e che permette di fare turistico ricettivo, era la prima prova che non era stato fatto niente di nascosto. La seconda cosa che abbiamo tirato fuori ieri è che dentro gli uffici dell'urbanistica ci sono degli scambi, delle PEC, dei frazionamenti, addirittura in un immobile si passa da 7 a 12 appartamenti con delle procedure edilizie per cui c'è un dialogo, come è dovuto per legge, anche con la sovrintendenza. Quindi noi non crediamo al fatto quanto che sia accettabile dire che nell'intera giunta e la sindaca e tutta la parte politica non sapesse che cosa stava succedendo. Quello che noi temiamo è che si scelga un capro espiatorio all'interno magari di Montedomini, magari una figura che non ha responsabilità politiche ma responsabilità tecniche, gli si attribuisca tutta la responsabilità e si faccia finta che tutto è come prima.
Intanto arriva la conferma che l'ufficio UNESCO di Parigi sta valutando il famigerato cubo nero nell'area dell'ex teatro comunale di Firenze. Si deve capire se la riqualificazione abbia comportato un'alterazione permanente allo skyline e dei connotati tipici del centro storico fiorentino, che è interamente tutelato dall'UNESCO sin dal 1982. Qualsiasi progetto previsto all'interno di un sito che è patrimonio mondiale, dice il portavoce all'UNESCO, ufficio UNESCO di Parigi interpellato a Repubblica, deve garantire di non avere un impatto irreversibile sugli attributi che ne hanno giustificato l'iscrizione alla lista del patrimonio mondiale. Irreversibile è il termine su cui naturalmente andrà fatto chiarezza cosa significa, quali sono i termini, quali sono naturalmente gli elementi che permettono di definire un determinato intervento reversibile o meno rispetto alla tutela UNESCO. Comunque il responsabile dell'ufficio fa sapere che l'UNESCO continuerà a lavorare in stretta cooperazione con le autorità italiane per sostenere gli sforzi di conservazione e per individuare, dice testualmente, laddove necessario adeguate misure preventive e correttive. Ieri a Firenze presidio davanti alla prefettura molto partecipato, indetto da ANPI, ARCI e CGIL per in memoria di Abdelrahim Fakir, morto durante un controllo di polizia a Bologna. È stato morto un uomo, questo il titolo dell'iniziativa. Le immagini che stanno circolando in queste ore, affermano le associazioni, non lasciano spazio a dubbi. Abdelrahim Fakir muore schiacciato a terra da due agenti di polizia, immobilizzato senza possibilità di muoversi né di respirare. Al presidio abbiamo raggiunto Bernardo Marasco, è segretario della Camera Metropolitana del Lavoro di Firenze.
Mi sembra evidente che c'è un clima che tende, rispetto alle persone in difficoltà o a qualsiasi forma di difformità, diciamo, a immaginare che possano essere capri espiatori. Ne abbiamo tutti i giorni, ahimè, drammaticamente l'esito nelle campagne politiche, ma c'è anche nelle leggi, in tutte le leggi che tendono a reprimere, a immaginare che il problema di questo paese sia impedire alle persone o di esprimersi o di manifestare o nei casi di difficoltà comunque a immaginare di dover essere presi in carico piuttosto che trattati come abbiamo visto. Credo che sia evidente che purtroppo alcune pratiche contenitive possono uccidere, perché purtroppo è successo. D'altra parte non è la prima volta, in questi anni è successo varie volte, e però c'è un clima nel paese in cui addirittura questi episodi sono episodi che cui in fondo si inneggia come se fossero legittimi in qualche modo, perché fanno parte di una visione spietata nei confronti di ogni diversità o contraddizione, che sta alimentando un clima intrinsecamente fascista, nel senso di immaginare che ci sia sempre un altro da trattare come capro espiatorio. No, allora i processi e gli accertamenti li farà chi li deve fare. Noi qui denunciamo il fatto che una persona sicuramente è morta, e questo è un dato di fatto, e che è morta in un clima costante di incitamento alla dimensione violenta e spietata nei confronti in genere di tutti coloro, ribadisco, che evidentemente sono delle ritenute devianze. Questo è un clima evidente, cioè non è che noi stiamo facendo questa manifestazione contro quegli specifici agenti o la situazione che verrà valutata da chi deve essere valutata nel rispetto dello Stato di diritto. Noi facciamo una manifestazione perché lo Stato di diritto vive attraverso la possibilità democratica di presa in carico sociale, di manifestazione, e non può vivere in un clima di costante odio. La compressione contro lo Stato di diritto è chi invoca una dimensione da far west.
E ora Prato, dove è stato inaugurato questa mattina l'innovativo Taxi Lab, una delle infrastrutture più avanguardistiche d'Italia per il recupero delle fibre tessili, intelligenza artificiale, innovazione e ricerca per accompagnare la trasformazione della filiera nel nuovo scenario europeo dell'economia circolare. Linea in diretta a Giorgio Bernardini. Ciao Giorgio.
Ciao Domenico, sì, è un giorno particolare di festa per Prato, che in questo modo, con questa inaugurazione, cerca di anche ritrovare una certa centralità rispetto alle politiche del distretto, una centralità anche che è fatta di innovazione, che come ha ricordato il sindaco di Prato Matteo Bifoni già negli anni 80 dello scorso secolo aveva dato poi proprio nella stessa zona, via di Baciacavallo, insomma ai margini della città, aveva dato un impianto simile per il trattamento delle acque. Stavolta invece si parla di appunto Textile Hub, ovvero di un punto nel quale gli scarti tessili ma anche i vestiti usati possono essere conferiti per essere poi con l'intelligenza artificiale, abbiamo visto l'impianto stamattina divisi, quindi la cernita che avviene dal punto di vista industriale, e possono essere ovviamente riutilizzati nei vari modi, o riciclati o utilizzati per fare altri indumenti. Si parla, come tutti immaginate, insomma di una grandissima mole di materiale. L'impianto può trattare addirittura 33.000 tonnellate l'anno appunto di tessili, quindi di scarti, ci sarà appunto con questo un forte recupero e valorizzazione di quello che è sostanzialmente uno anche dei problemi degli stessi tessili, legato molto spesso al trattamento dei rifiuti, che ricordiamolo sono rifiuti speciali, costa moltissimo smaltirli, e la loro valorizzazione potrebbe dare questo impulso all'economia circolare. Due precisazioni che riguardano i numeri, Domenico: la prima è il costo di quest'opera, che è superiore ai 31 milioni di euro, un investimento fatto quasi totalmente da Plures, dalla Multi Utility, e accompagnato da circa 1 milione di euro, poco meno, di fondi del PNRR. Altra precisazione importante oggi, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito leggere sui giornali di oggi, anche stamattina su Controradio, c'è in discussione la questione della TARI, delle tariffe, dell'aumento previsto delle tariffe per la tassa sui rifiuti nell'ambito centrale, che comprende anche Firenze, Prato e Pistoia, le sue province. I vertici di Plures non hanno voluto commentare oggi pubblicamente questa notizia, non l'hanno voluto fare perché domani, ricordiamolo, c'è un'assemblea proprio dei soci dell'Ato Centro, e evidentemente la questione è molto calda. A te la linea, Domenico.
Grazie a Giorgio Bernardini. Misure più stringenti invece a Firenze per fermare i fenomeni di sfruttamento degli animali legati all'accattonaggio, questo è quanto chiede Lorenzo Masi, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, che ha presentato un question time sollecitando l'amministrazione a rafforzare gli strumenti di tutela nei confronti degli animali impiegati all'accattonaggio. In questi anni migliaia di cittadini hanno chiesto al Comune un cambio di passo, dice Masi, con due raccolte firme e numerose proposte avanzate insieme all'associazione animalista per rendere più efficace il contrasto al fenomeno. Sentiamo Masi.
Cerchiamo intanto di presenteremo tra oggi e domani una proposta molto semplice ma importante, che va proprio a rafforzare, come anticipavi te, quello che è il regolamento comunale per la tutela degli animali. Questo secondo noi serve per impedire che gli animali vengano utilizzati per chiedere l'elemosina, ed è questo l'elemento principale. A Firenze ricordo che comunque il divieto esiste già, ma è una norma, come in più casi ci è stato fatto presente anche dalle forze dell'ordine, troppo generica, e proprio per questo anche spesso difficile da applicare. Quindi nella proposta che facciamo introduciamo dei criteri un po' diversi e più chiari, e soprattutto vietiamo, e questi sono i punti salienti, spessamento e l'utilizzo di cuccioli, animali in gravidanza, malati, feriti o detenuti in condizioni di incompatibilità con il loro benessere. E seguono poi degli esempi, non ci siamo inventati nulla, di altri comuni d'Italia che hanno già adottato dei provvedimenti. Però diciamo che tutta questa cosa nasce anche da una forte richiesta della città, dei cittadini.
Un'ultima notizia di cronaca: percepiscono il reddito di cittadinanza, contestualmente trasferiscono in Svizzera qualcosa come 200.000 euro, così sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza due persone residenti a Camaiore, in provincia di Lucca, dopo indagini coordinate alla Procura della Repubblica di Massa. I due sono donne extracomunitarie e il convivente, originario della zona di Napoli, avrebbero beneficiato a partire dal 2019 di sostegni assistenziali raggiti dallo Stato e da enti locali. È stato trovato anche che la coppia, sconosciuta peraltro al fisco dal 2019, pagava un canone di locazione immobiliare di 1.500 mensili per una villa sul lungomare, lì a poca distanza al lungomare di Camaiore. E inoltre, sempre secondo quanto ripartono le fiamme gialle, hanno autocertificato un grave stato di bisogno economico e sono riusciti a ottenere l'assegnazione di un ombrellone gratuito nello stabilimento balneare comunale per 4 stagioni estive per un valore complessivo di 6.000 euro. E ora le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi: cielo sereno poco nuvoloso sulla Toscana con addensamenti sui rilievi, i venti sono moderati da nord-est in rotazione e rinforzo a nord-ovest lungo il litorale centro-meridionale dal pomeriggio, i mari in prevalenza poco mossi, le temperature in calo. È tutto, dopo la sigla City Lights, poi l'ottima musica di Controradio fino alle 16 quando arriverà Alias The Terrible, 18:45 la nostra serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.